Andiamo in cucina. Andiamo in cucina e andiamo a sviscerare anche il perché questa lezione si chiama, questa lezione e la prossima avranno questo titolo, La cucina nella letteratura. Vi ricordate che quando abbiamo parlato di libri gialli e abbiamo parlato dell'evoluzione del modello del detective, l'anno scorso, sembra che siano passati secoli, abbiamo accennato al fatto che a un certo punto questi detective, questi Sherlock Holmes, che poi si sono evoluti in Poirot, che poi si sono evoluti in Nero Wolf, e con Nero Wolf cominciano a mangiare. Cominciano a esulare dal loro compito meramente ispettivo, meramente d'indagine, per cominciare ad essere un po' più vicini a noi. E qual è l'elemento che ce li fa sembrare più vicini? Il cibo, no? Questo loro interesse per il cibo, Nero Wolf, il commissario Carvaglio e ultimo, buon ultimo, ma non ultimo, il commissario Montalbano dalla penna di Andrea Camilleri. Quindi in televisione si mangia sempre, ma sono questi ispettori, sono questi commissari, sono questi detective che a un certo punto ci mostrano le loro debolezze, e sono debolezze estremamente umane, se voi ci fate caso. Il cibo, beh, insomma, noi viviamo in una provincia che per definizione forse è una delle più attaccate alle proprie tradizioni culinarie, però il cibo per noi è, oltre che naturalmente mezzo di sostentamento, perché altrimenti non si vive, però immaginate a Teramo vivere dicendo che si mangia pane e basta, perché mangiando pane e basta si può vivere tranquillamente, ma non esprimeremmo tutta quella tutto quell'affetto che noi abbiamo per le nostre tradizioni. Minimo ci vuole pane e olio, minimo, minimo. E un timballo non ce lo vogliamo mettere? E due arrosticini? Ma perché un po' di cacio e uovo? Santo cielo, no? Ecco, quindi vedete che il cibo da mezzo di sostentamento diventa un mezzo per passare un po' di tempo insieme e per avere anche il piacere delle cose buone. Vi dico questo perché nel romanzo che analizzeremo stasera il piacere e il cibo sono tutt'uno, sono praticamente due vasi comunicanti che fanno di questo romanzo un romanzo estremamente interessante. Ho voluto prendere questo romanzo anche per una sorta di sfida. Ve lo dico proprio in parole povere ma ricche, come dico sempre io, una sorta di sfida anche a un certo preconcezionismo. Che cosa voglio dire? È che spesso noi siamo talmente attaccati alle nostre tradizioni da non vedere che di tradizioni ce ne sono anche altrove, anche in altri paesi. In effetti, se io vi dovessi chiedere se qualcuno di voi mangerebbe volentieri qualcosa della cucina straniera, non vi dico di quale cucina, di una cucina straniera, io sono convinto che qualcuno storcerebbe il naso, no? Perché tutti noi siamo... Sì? Ah no, c'è qualcuno... Stava facendo così? No. Ah no, pensavo... no, pensavo che fosse un mea culpa, come per dire io... sono orgoglioso, no, sarebbe assolutamente legittimo. Ma quello che appunto vi chiedevo, che ne so, ci sono tante cucine che oggi si possono assaggiare senza necessariamente andare nei paesi di origine, la cucina cinese, la cucina giapponese, e uno pensa, ma chissà che ti danno, no? Oh, per carità, no. Noi senza i nostri arrosticini, per carità, io so quello che mangio, io so quello che cucino, so tutto. E ho deciso di prendere un romanzo proprio per rovesciare, almeno sul piano della letteratura, almeno diamo agli altri paesi il beneficio di avere una cucina e di vedere com'è, almeno dal punto di vista così della lettura di pura fruizione. E quindi ho cercato un romanzo straniero, romanzo di uno scrittore brasiliano, Jorge Amado, che si chiama Donna Flor e i suoi due mariti. Un romanzo straordinario, vi assicuro che a leggerlo c'è veramente di che divertirsi. Quindi già questo è un approccio bello, un approccio molto ludico, un approccio estremamente giocherellone, giocoso. Quando un romanzo è bello, quando si legge bene, quando ci prende, quando ci appassiona, tutto ci sembra estremamente più sopportabile, anche una cucina che non è la nostra. Quindi Jorge Amado, dicevo, scrittore brasiliano. Il Brasile, se ne potrebbero dire tante. L'unica che dico è che spesso non ci ricordiamo neanche che esiste, no? Il Brasile è una terra così sconfinata, è una terra che noi non abbiamo nel nostro vissuto. Figuratevi che facciamo molta fatica a pensare alla penisola iberica, al fatto che Spagna e Portogallo sono due paesi diversi in cui si parlano due lingue diverse, che figuriamoci se andiamo a pensare al Brasile. Una delle cose che più spesso i miei alunni mi dicono è che in Brasile si parla lo spagnolo. Non più tardi di 5 minuti fa, guardando il sito, 5 minuti fa, dico non più tardi di 5 minuti prima di venire, guardando il sito dell'editore Garzanti, che ha pubblicato la traduzione molto bella di Donna Flor e i suoi due mariti, di Jorge Amado, ho letto che questo è uno dei più grossi romanzi in lingua spagnola. Sfondone, che più sfondone non si poteva, perché Jorge Amado scrive in portoghese e scrive in un portoghese brasiliano. Siamo abituati a vedere i brasiliani per che cosa? Quali sono i luoghi comuni del Brasile? Che cosa? Le ballerine, le oba-oba, il carnevale, che cosa? Ah, il calcio, quello senza il calcio non potremmo stare, e abbiamo proprio questa visione stereotipata, esattamente come magari altri popoli vedono gli italiani con la chitarra, il mandolino, la pistola della mafia, gli spaghetti, sembra che tutto si debba ridurre un po' a quello. Donna Flor e i suoi due mariti è un romanzo di Jorge Amado che appare a metà circa del percorso dell'evoluzione di questo scrittore ed ha un successo veramente grandissimo, un successo straordinario. È una storia, devo dire, molto bella, ma è ancora più bello il modo in cui Jorge Amado entra in questa storia, nella storia di questa Donna Flor. Donna Flor, Flor è un diminutivo. I brasiliani, i portoghesi tendono sempre a diminuire tutto, a mettere i diminutivi a tutto. Se voi vi ricordate, visto che il calcio del Brasile, no? Il grande... Se io vi chiedo chi era un signore brasiliano, chiedo scusa perché è ancora tra noi, chi è il signor Edson Arantes do Nascimento, non è il mago di Ivana Marchi, no. Il signor Edson Arantes do Nascimento, nessuno mi saprebbe dire chi è. Se io vi chiedo chi è il grande Pelé, tutti mi sanno dire che tutti ci ricordiamo, se non altro per quella sconfitta clamorosa ai mondiali del 1970, ce l'ha fatto odiare all'inizio, ma anche apprezzare nelle sue indubbie doti. Quindi Flor è il diminutivo di Floripedes, un nome brasiliano, Flor, fiore. Non so che cosa potremmo avere come corrispondente più o meno di fiore al femminile, fiorella, flora in italiano potrebbe essere. Donna Flor e i suoi due mariti. Già il titolo è un po' inquietante, no? Anche di strano, e i suoi due mariti. Vediamo un po'. Chi è Donna Flor? Intanto è una signora il cui nome per intero è Floripedes Paiva Madureira Donna Flor dos Guimarães. Chiamano Flor perché uno non può tirar fuori sempre tutto questo ben di Dio di nomi. Chi è? È una donna molto bella, estremamente piacente, estremamente sensuale, dalla sensualità e dal fascino estremamente pronunciati, è una donna che sa cucinare, quindi una donna che avrebbe tutti i presupposti per avere tutti gli uomini ai suoi piedi, senza nessuna eccezione, perché essere belle, essere desiderabili, essere sensuali e avere un'arte nel maneggiare la cucina, credo che insomma, ogni uomo vorrebbe avere una donna così. Come comincia questo romanzo? Comincia in modo strano, almeno in un modo quantomeno singolare. Comincia con una lettera. Voi mi direte, che cosa c'è di strano a cominciare un romanzo con una lettera? C'è di strano che il mittente della lettera, cioè la persona che invia e firma questo romanzo, è la stessa donna Flor che lo manda, che manda questa lettera a Jorge Amado, all'autore. Si è mai visto un personaggio che si rivolge all'autore con una lettera, con un discorso diretto, no? Come se, che ne so, Pinocchio si rivolgesse a Collodi, oppure Renzo e Lucia si rivolgessero al Manzoni. Non è una novità, lo vedremo perché nell'ultima delle lezioni che faremo, non è una novità, però certamente per un lettore c'è un minimo di straniamento, no? E che cosa dice Donna Flor al suo autore? Dice, guardi, caro amico Jorge Amado, la torta di puba, che è una specie di tapioca, una farina, non segue una ricetta vera e propria. Ho avuto spiegazioni da Donna Alda, moglie del sor Renato del museo, e ho imparato a farla a forza di rompermici la testa fino a riuscire a metterla a punto. Quindi è come se un'amica dicesse a un amico, che poi è l'autore del romanzo, guardi, la ricetta è questa, faccia così, faccia colà, questa torta si fa in questo modo. Però c'è un qualcosa che all'interno di questa ricetta, di questa lettera, apparentemente innocua, ci colpisce profondamente. Ed è questo, il fatto che a un certo punto Donna Flor parli dei suoi due mariti che andavano tutti e due pazzi per questa torta di puba o carimà o di questa ricetta che Donna Flor dà. Dice, guardi, pazzi tutti e due per la torta di puba o carimà, anche per qualche altra cosa? Sappiamo benissimo a cosa si riferisce nella prima pagina. Mi lasci in pace, Sor Giorgio, non mi stuzzichi e non mi parli di queste cose. Zucchero, sale, formaggio grattugiato, burro, latte di cocco, di quello più acquoso e di quello più denso, ci vogliono tutti e due. Poi apre una parentesi e dice, mi dica un po', lei che scrive sui giornali, perché si deve sempre aver bisogno di due amori? Perché uno solo non basta a riempire il cuore? Quindi già noi, dalla prima pagina, senza neanche entrare nel vivo della storia, sappiamo che Donna Flor ha avuto non solo due amori, ma ha avuto un'arte culinaria estremamente raffinata, tanto da spingerla a fondare una scuola di culinaria, sapore e arte. Perché la culinaria è sapore e arte, soprattutto. E quindi questa scuola che Donna Flor dirige comincia a dare consigli alle giovani da marito della zona di Bahia. Zona di Bahia, in Brasile, da cui Jorge Amado viene e che ha dipinto in tutti i suoi romanzi. Tutti i romanzi di Jorge Amado sono neanche delle caricature, sono proprio delle rappresentazioni, a volte un po' grottesche, ma delle rappresentazioni veramente molto reali di quella che è la tipologia umana che si poteva trovare a Bahia. E come comincia? Intanto comincia con un altro consiglio e dice Donna Flor che cosa si offre agli invitati in certe occasioni. L'occasione che lei prende, diciamo, come pretesto è quella della veglia funebre. la veglia funebre. Dice quando e cosa si serve per una veglia funebre. Questa è la risposta di Donna Flora a una delle sue alunne, a una delle sue allieve che vanno a scuola di cucina. Dice, non perché avviene in un giorno disordinato di lamentazione e tristezza, non per questo si deve permettere che la veglia funebre vada alla bella e meglio. Se la padrona di casa, fra singhiozzi e svienimenti fuori di sé, immersa nel suo dolore, o giacente morta nella bara, perché potrebbe essere anche lei, non potrà farlo, un parente o una persona amica si assumerà l'incarico di occuparsi della veglia, poiché non si possono abbandonare, senza niente da bere né da mangiare, i poveretti, solidali per tutta la notte, a volte in inverno e col freddo. Quindi, in una veglia funebre, dice, non bisogna far mancare il mangiare e il bere. Ebbene, si serve per tutta la notte dal principio alla fine. Il caffè è indispensabile e va servito in continuazione, naturalmente in tazze piccole. Il caffè e latte con pane, burro, formaggio, qualche biscottino, qualche polpettina di apim o carimant, sempre di quelle con cui si fa la torta, di cui sopra, fette di couscous con uova fritte, quello solo al mattino e solo per chi ha passato lì la notte fino all'alba, no? Quindi vedete, la visita occasionale per il defunto è il caffè. Poi chi ha fatto la veglia la mattina ha le uova fritte con questo, con tutto questo accompagnamento. Se però la veglia dovesse essere una veglia di lusso, di quelle dove il denaro corre a fiumi, allora è di prammatica una tazza di cioccolata a mezzanotte, spessa e bollente, oppure un brodo grasso di gallina. E per completare, polpettini di baccalà, fritto misto, crocchette, dolci assortiti, frutta secca. Beh, so, per essere una veglia funebre, no? Ecco, chi muore giace, eccetera, eccetera. Da bere, trattandosi in una casa ricca, oltre al caffè, ci può essere della birra o del vino, solo un bicchiere per accompagnare il brodo e il fritto. Quindi non solo dice che cosa si serve, ma dice anche come lo si serve, a chi e in quale occasioni. Sia in una veglia ricca che in una veglia povera, si esige però la presenza costante e necessaria di una buona casciassigna. È un'acqua di vite fatta con la canna da zucchero, una specie di grappa fatta con la canna da zucchero, molto gradevole, manda veramente in ciucca, che è una bellezza, perché uno non si accorge e va giù di questa casciassigna che... Dice, una veglia funebre senza casciassa, senza questa acquavite, significa mancanza di considerazione per lo scomparso, indica indifferenza e disamore. Ma perché Donna Flor esordisce parlando di che cosa si serve proprio a una veglia funebre, anziché in altre occasioni della vita sociale? Perché il romanzo comincia dicendo che Vadigno, il primo marito di Donna Flor, morì a carnevale una domenica mattina mentre ballava un samba vestito da baiana il largo 2 luglio non lontano da casa sua. Quindi noi sappiamo già all'inizio del romanzo che il primo marito di Donna Flor, Vadigno, è morto e muore durante una domenica mattina di carnevale ballando un samba vestito da baiana, praticamente vestito da donna. Chi poteva essere mai questo Vadigno? Beh, già uno che se ne va a fare, chiedo scusa, lo scemo in giro per vestendosi da donna, doveva essere sicuramente una persona molto gaudente, una persona che aveva molto a cuore i piaceri della vita, una persona comunque assolutamente dissoluta, che dissipava tutti i suoi averi al gioco con... le signore, e sappiamo con che genere di signore possiamo immaginarlo, andasse nei bordelli insieme ai suoi amici, anche loro ubriachi, qualche ubriacone, e senza dimenticare naturalmente l'amore per la sua donna, per Donna Flor, che si traduceva in una vita sessuale estremamente appagante per la signora, ma naturalmente in una vita reale, in una vita quotidiana, estremamente carica di stenti. Perché, allora, questo andava a spendersi tutto con le donnine, andava a spendersi tutto alla roulette, si fissava per certi numeri, era fissato con il numero 17, giocava sempre tutto sullo stesso numero che non usciva mai, quindi perdeva delle grossissime cifre di denaro, e quando invece vinceva, tornava a casa con qualche regalo per la sua donna e la faceva sentire una regina. Certamente la vita quotidiana, nonostante le soddisfazioni sessuali di Donna Flor, doveva essere estremamente povera. Tant'è che Vadigno, durante le sue lezioni, che ovviamente Donna Flor teneva con molta diligenza, perché veniva considerata molto bene anche dalle signore della società del tempo, e quindi Donna Flor faceva di tutto per guadagnarsi da vivere onestamente dando queste lezioni di cucina, ma quello che succedeva era che il marito, magari svegliatosi dopo una notte di bagordi abbondantemente dopo mezzogiorno, mentre la moglie faceva lezione, andasse a stuzzicare le alunne, certamente più giovani del suo corso. E Vadigno era così, insomma, c'è poco da fare, un personaggio decisamente di quelli che fanno perdere la testa, ma in tutti i sensi, alle donne, quindi non solo in senso squisitamente amoroso. Lo dice Donna Flor quando dà un'altra ricetta, che è questa della mocheca di granchi molli. Dice, ve la leggo, lezione teorica. Ingredienti per 8 persone, una tazza di latte di cocco intero, una tazza d'olio di dende, non chiedetemi di che cosa si tratta, sono probabilmente piante tipiche, e quindi sono degli oli, ma non sappiamo quanto densi, che tipo di condimento, per 8 persone, un chilo di granchi molli, per il sugo 3 spicchi d'aglio, sale a piacere, il succo di un limone, coriandolo, prezzemolo, cipollina, 2 cipolle, mezza tazza d'olio d'oliva o di semi, un peperone, mezzo chilo di pomodori. Per dopo, 4 pomodori, una cipolla, un peperone. Già il piatto potrebbe essere interessante. Lezione pratica dice, questa è lei che spiega, grattugiate 2 cipolle, schiacciate l'aglio nel pestello. Cipolla e aglio non appestano, non puzzano, no signore, sono frutti della terra, profumati. È vero. Fate un battuto di prezzemolo, coriandolo, qualche pomodoro, la cipollina, un peperone, mischiate tutto con l'olio d'oliva e mettete di lato questa succulenta salsa aromatica. Poi riapre parentesi e comincia a pensare. Dice, queste sciocche trovano puzzolente la cipolla, che ne sanno loro di aromi puri, a Vadigno piaceva mangiare la cipolla cruda e il suo bacio sapeva di fuoco. E quindi ricorda ancora, il marito è morto, giace nella bara, e naturalmente c'è tutta la descrizione di Vadigno, di come era, del suo, non solo del suo modus vivendi, cioè di come proprio viveva, ma anche delle persone che frequentava dei poeti estemporanei. Uno addirittura gli inventa un verso e gli scrive: con lui partì l'aurora cavalcando la luna. Sì, insomma, cioè era un, ecco, sembra che sia morto chissà chi, era un personaggio di quelli veramente che uno dice ve li raccomando. Per cui Donna Flor in queste lezioni comincia a dire, è quasi un ricordo del marito insieme alla ricetta, quasi una poesia, la mette in versi proprio. Dice, lavate i granchi interi in acqua e limone, lavateli bene per togliere la sabbia senza però levare l'odor di mare, ed ora per condirli uno a uno, tuffarli nella salsa e poi in padella, uno a uno, ogni granchio col suo sugo. Versate il resto della salsa sui granchi, pian piano, perché il piatto è delicato. Ahi, era il piatto preferito di Vadigno. Quindi man mano che lei racconta questa ricetta, dà questa lezione, ripensa al marito ed era il suo piatto preferito. Prendete 4 pomodori, un peperone, una cipolla, affettateli e metteteli sui granchi per dare un tocco di bellezza. Lasciateli 2 ore coperti a insaporirsi. Mettete quindi al fuoco la padella. Lui stesso andava a comprare i granchi molli da un vecchio fornitore giù al mercato. Quindi ripensa anche a questa circostanza, no? Che quando la moglie gli preparava questo piatto, il marito andava a comprare i granchi da un fornitore al mercato di Baia. Quando i granchi saranno quasi cotti, e solo allora, aggiungerete il latte di cocco e alla fine l'olio di dende, poco prima di toglierli dal fuoco. Veniva ad assaggiare il sugo ogni momento, palato più fino del suo non esisteva. Quindi un gaudente che sapeva anche capire, no? Che sapeva anche mangiare. Ecco qui un piatto fine, ricercato, degno della miglior cucina. Chi lo farà potrà con ragione vantarsi d'essere veramente una cuoca sopraffina, ma non avendo abilità, dice Donna Flor, meglio non mettercisi. Tutti noi sappiamo o sapremmo dare la ricetta del nostro timballo, no? Però se uno non ha la manualità, no? Forse è anche meglio non cimentarsi neanche nel piatto. Magari questo vale anche per il piatto di Donna Flor. Non tutti nascono artisti dei fornelli, ammonisce Donna Flor. E poi comincia a sospirare di nuovo. Era il piatto preferito di Vadigno. Mai più lo servirò alla sua mensa. I suoi denti mordevano il granchio molle, le sue labbra colorite di olio di dende. Ai, mai più la sua bocca, le sue labbra, la sua lingua, mai più la bocca ardente di cipolla cruda. Beh, a parte voglio dire, ecco, questa esagerazione della cipolla cruda ardente, ma Donna Flor certamente comincia a rimpiangere proprio nel periodo della vedovanza. Comincia a rimpiangere il marito Vadigno, come sempre succede, no? Il marito che gliene ha fatte passare di tutti i colori, il marito che le dava dei dispiaceri, sì, va bene, le dava anche dei piaceri sotto l'alcova, però insomma fondamentalmente la trattava male, la costringeva a fare una vita che non era assolutamente degna di una donna o comunque di una signora piuttosto onesta, come certamente era Donna Flor. Poi a un certo punto, però, per Donna Flor comincia a farsi preponderante questa nostalgia. Una nostalgia che appare attraverso le ricette che Donna Flor spiega e attraverso il ricordo di tutti i momenti in cui lei cucinava questi piatti per il marito. Vado molto naturalmente, sto letteralmente decimando questo romanzo che avrebbe bisogno di molta, molta più attenzione. Addirittura c'è qualche ricetta che potrebbe sembrare per noi, no? Un po' così, strana. Per esempio una tartaruga brasata. Si dice che il brodo di tartaruga sia uno dei migliori, sia uno dei piatti più ricercati e più fini, quindi perché non una tartaruga brasata? Ma come? L'ha assaggiata. È un piatto, ci dica.
Molto buono.
È un piatto molto buono.
Parlo di quasi 50 anni fa.
Beh, ecco. Non so. È proibito, è proibito, è un... Ma quello che ci interessa in questo momento non è tanto il come è fatto il piatto, ma questo monologo interiore che attraverso le ricette Donna Flor fa. Dice, ma adesso non vi schifate, ma se il vostro ospite desidera un tipo di cacciagione ancora più sofisticata e fine, se cerca il non plus ultra, la lingua di pappagallo, il sommo dei sommi, il piacere degli dèi, chi lo sa, forse ci fa un po' senso adesso, però, no? Certo, perché allora non dice, quindi, il piacere degli dèi, se cerca il massimo, dice, perché allora non servirgli una vedova giovane e carina? Ahi, che io la conosco una vedova così, fatta di malagheta e miele, cotta a fuoco lento ogni notte al punto giusto per essere servita. Quindi Dopo un po' di tempo, Donna Flor si, non dico rassegna, ma comincia ad uscire dai suoi 6 mesi obbligatori di vedovanza di lutto stretto, no? 6 mesi, dice, completati 6 mesi di vedovanza, Donna Flor alleggerì il lutto stretto che l'aveva obbligata a portare in casa, come per strada, abiti neri e accollati. Beh, con il suo aspetto piacente poteva decisamente permetterselo. Unica nota più chiara, intanto Nerume, le calze color fumo. Ecco, quindi questa era l'unica cosa che lei si poteva permettere. Perciò quella mattina, dopo 6 mesi, la videro comparire con indosso una blusa bianca stampata a ghirlandine scure al collo, una collana di perle false, perché giustamente, insomma, e una lieve traccia di rossetto sulle labbra. Tutte le sue maestre proruppero in un applauso entusiastico in onore della maestra che era uscita dal periodo di 6 mesi di vedovanza stretta. Avrebbe dovuto aspettare ancora altri 6 mesi per mettersi il verde, il rosa, il giallo e l'azzurro, il rosso e il beige, però, ecco, diciamo che era già uscita e quindi poteva permettersi. Eh sì, sono simili alle nostre, quindi. Come? E dunque questo è stato pubblicato negli anni 60, questo è del 66. È del 66, quindi forse sta parlando della fine degli anni 50, ecco, come ambientazione in Brasile. Certo, certo, ci sono ancora queste tradizioni per quanto riguarda il lutto. Quindi adesso Donna Flor può tranquillamente guardarsi intorno, no? 6 mesi, 8 mesi di vedovanza, una grande afflizione, perché dice Donna Flora aveva passato quei mesi in un turbine di faccende e di innocenti passatempi. Che cosa avrà fatto in 6 mesi di vedovanza? Avrà continuato la sua scuola di cucina con queste svergognatelle che diciamo aderivano un pochettino alle effusioni, chiamiamole, di Vadigno, del primo marito, ma insomma è pur vero che chi muore giace, è pur vero che chi vive si dà pace, e Donna Flor comincia a volersi dar pace, comincia a guardarsi intorno, anzi meglio, come accade anche dalle nostre parti, è qualcuno che si guarda intorno per lei. Ci sono ancora queste figure delle sensali o dei sensali di matrimonio, no? Quelli che vedono le cose, fanno conoscere, permettono un incontro, poi si vede come va, poi magari se non va bene si cerca di spingere un po' verso quella situazione. Sì, sì, insomma, Marta Flavi c'era fino all'altro giorno, ecco, insomma, senza... Quindi Donna Flor comincia a sapere di ricevere un interesse da parte di un altro uomo, da parte di quello che sarà il suo secondo marito. Chi è questo secondo marito? È niente meno, cosa molto importante, che il dottor Teodoro, il farmacista del paese. In un paese, soprattutto da noi, il medico, il farmacista, il barbiere, il prete, sono il maresciallo dei carabinieri, sono quelli, no, che un po' sono i punti di riferimento per un paese. Oggi non più, però, guarda caso, non è stato il maresciallo dei carabinieri, pane, amore e fantasia per intenderci, no? È stato però il farmacista ad interessarsi a Donna Flor. La prima a notare il debole del farmacista, dice Giorgio Amado, fu Donna Ermina, signora normalmente poco incline ad occuparsi della vita altrui, tanto per dire che è una pettegola, spettegolava solo quel tanto che le permettesse di non rimanere in arretrato sulle novità della strada, quindi spettegolava sempre praticamente, no? Cioè, perché uno come si fa a rimanere a corto di vernecchie, come si dice dalle nostre parti? Dice, fu il primo giorno della festa delle matricole all'inizio di aprile, quando c'era una parata militare, probabilmente, che questo dottor Teodoro, un signore decisamente più âgé, un po' più anziano rispetto a Donna Flor, comincia a interessarsi a lei. E comincia a interessarsi a lei in un modo sempre molto discreto, mandando sempre avanti gli altri, mai proponendosi. E Donna Flor, dopo tutto questo stato di vedovanza che praticamente l'ha completamente prostrata, comincia a sapere della corte del dottor Teodoro, che era il farmacista del paese, era una bravissima persona, soprattutto è una persona molto ricca, una persona che poteva permettere a Flor decisamente una vita quantomeno un pochettino più agiata di quella che le aveva fatto fare quel biscazziere del marito, del primo marito, per cui insomma che ogni tanto sì le portava una collana quando vinceva alla roulette, ma più di questo non molestava le sue alunne, ne faceva di cotte e di crude, insomma. Andava in giro, stava in giro per giorni senza tornare, senza occuparsi della casa. Insomma, proprio un marito completamente inaffidabile. A un certo punto, Donna Flor, lusingata dalla corte di questo dottor Teodoro, tanto, tanto, tanto appassionato di musica, al punto da suonare il fagotto. Fagotto che non è uno strumento comune. Fagotto è uno strumento, è un'ancia, è uno strumento lungo, che ha un'ancia in cima. E quindi, insomma, Donna Flor, cioè questo, un musicista, il farmacista del paese, vediamo un pochettino che cosa possiamo fare. E accetta la corte del dottor Teodoro, che tutto contento convola a giuste nozze con lei. Quindi Donna Flor, da padrona, da direttrice di una scuola di cucina per le giovani donne in età da marito, diventa la moglie del farmacista. Quindi un salto sociale incredibile, solo che a un certo punto succede qualcosa. Succede che man mano che il matrimonio va avanti, più che il matrimonio va avanti, dice, le mogli sono riservate all'amore. L'amore, tu lo sai, Teodoro, è fatto di mille cose differenti ed importanti, anche di desiderio, ma ad un desiderio che coinvolge lo spirito insieme alla materia. Attenzione a non renderlo sordido e osceno. Una sposa deve essere trattata con prudenza, specie in cose di tanta delicatezza, e la notte di nozze è sempre un punto di partenza decisivo per una vita felice o infelice, tanto più se la sposa ha avuto l'amara esperienza di un primo matrimonio disastroso. Una sposa deve essere trattata con prudenza, primo matrimonio disastroso, ma nuova vita con questo farmacista, vita sessuale e affettiva assolutamente insoddisfacente per Donna Flor. Quindi si arriva al secondo matrimonio con l'esatta situazione speculare, cioè è come uno specchio, no? Che riflette le cose che uno, avete mai visto, guardandosi allo specchio uno magari non sa, non vede più qual è la destra, qual è la sinistra, no, ci riflette un'immagine per cui il primo matrimonio era sessualmente soddisfacente per Donna Flor, ma dal punto di vista economico, per carità, un matrimonio disastro, che più disastroso non potremmo dire. L'altro, nell'altro matrimonio, Donna Flor sposa sì il farmacista, una persona indubbiamente a modo, però, dall'altro punto di vista, non ha assolutamente niente. Vi ricordate quello che abbiamo detto all'inizio? Mi dica un po' lei che scrive sui giornali perché si deve sempre aver bisogno di due amori, perché uno solo non basta a riempire il cuore. Questa è l'esperienza di Donna Flor. Perché questa vita, insieme a quest'uomo, insieme a questo farmacista, insieme a quello che avrebbe dovuto darle una sicurezza economica, morale, materiale, un appoggio, era una vita francamente noiosa. A parte gli insuccessi a letto, ve li immaginate un matrimonio fatto di lei che si mette a ricamare oppure a cucinare giusto per non perdere quella manualità che invece aveva e che aveva dimostrato nelle sue ricette, mentre il dottor Teodoro, quel vecchio trombone, si mette a suonare il fagotto? Cioè, queste domeniche passate in casa con la farmacia chiusa e poi da lunedì si ricomincia e questa vita un po' monotona, sempre lui con questo fagotto che suona, che prova. Il fagotto poi oltretutto non è uno strumento che ha, come si dice in musicologia, una letteratura propria. Esistono concerti che sono stati scritti perfino per l'ocarina. Il fagotto è forse è uno strumento d'accompagnamento, non è uno strumento protagonista. Non è il violino, perché si dice che so, concerto per violino e orchestra. Ha un suono gradevole, ma ha un suono da accompagnamento, un po' cupo, leggermente, come per dire, sordinato, ecco, si potrebbe dire. Quindi, Donna Flor, che è donna di mondo, ed è tanto di mondo da aver sposato il più ricco del paese, ed è tanto di mondo da rimpiangere le prestazioni sessuali del primo marito Vadigno, ormai defunto, ormai ridotto a polvere, che a un certo punto in questo ricordo del primo marito e in questa vita con il secondo marito non ne può più. Non ne può più, comincia a vivere una specie di sdoppiamento della sua personalità e comincia a chiedersi: ma com'è che col primo marito le cose erano così belle da un certo punto di vista e con quest'altro, cioè, cos'è che manca in realtà? Comincia a sentirsi talmente prostrata da questa situazione che decide di fare una cosa, decide di chiamare una... non so se chiama una sciamana, una strega, una fattucchiera, una maga che faccia tornare indietro dal regno dei morti il suo primo marito. Insomma, quantomeno difficile. Cioè, perché io lo voglio di nuovo e lo voglio con tanta forza, voglio di nuovo Vadigno, voglio che lui torni da me, lo voglio con tanta forza che lo desidero proprio ardentemente. Fai qualcosa perché Vadigno torni. Qui c'è proprio l'elemento, entra proprio l'elemento del magico, Tant'è che per certa letteratura della America Latina in lingua spagnola e in lingua portoghese si può parlare di realismo magico. Pensate alla realismo vuol dire una cosa reale, è un dipinto reale di quello che accade, un realismo magico, come se Verga avesse scritto I Malavoglia in forma realistica, però mettendoci dentro qualcosa di magico, qualcosa di inaspettato. Bene, Donna Flor fa questa preghiera a questa maga, a questa sciamana, e tanto è il desiderio di Donna Flor di rivedere, ma evidentemente non solo di rivedere, il primo marito morto, che Vadigno le appare davvero. Naturalmente solo lei può vederlo, naturalmente solo lei può toccarlo, solo lei può sentirlo. Vadigno le appare veramente. Bel giorno Donna Flor praticamente se lo ritrova davanti, è stato tratto un film che è molto carino, se riuscite a trovarlo. Purtroppo è stato girato ed è uscito nel 77, protagonista un'attrice brasiliana molto bella, allora, Sonia Braga, Oggi oggi una bella signora, ma allora veramente una donna flor, veramente, come dire, sembra che il ruolo sia stato cucito addosso, no? Come un vestito, meglio di un vestito nuovo. Donna Flor, quindi dicevo, a questo desiderio si vede arrivare, non si sa se il fantasma o qualcosa di reale, insomma, se lo vede arrivare, il suo primo marito è lì. E nel film si vede proprio che il primo marito le appare, beh, intanto... Come potrebbe apparire il primo marito di Donna Flor alla sua prima moglie? Secondo voi?
Arrabbiato?
No?
Mangiando?
Mangiando magari, e potrebbe essere una buona... No, le appare nudo. Beh, è ovvio. Le appare nudo perché cosa volete, no? Beh, quello che lei desidera, ma quello che lei non ha detto esplicitamente di desiderare. Quindi quello che lei desidera ce l'ha lì, nudo, tanto può vederlo soltanto lei, nessun altro lo vede, e quindi finalmente può tranquillamente Vadigno prendersi da morto tutte le rivincite, no? Su questo secondo matrimonio, tant'è che mentre il dottor Teodoro e Donna Flor tentano un approccio sessuale, c'è Vadigno nudo sull'armadio seduto che dice: ma guarda, non se ne parli nemmeno, ma guarda questo panzone, no? E il povero dottor Teodoro cercava di fare giustamente del suo meglio per esercitare, diciamo, e quindi Vadigno riappare, certo, quindi riappare la figura sessualmente soddisfacente, ma riappare anche il giocherellone, riappare questo carattere assolutamente trascinante. Figuratevi uno che va in giro come un pirla durante il carnevale e che muore ballando una samba vestito da donna. Vi rendete conto, insomma, no? Cioè, quindi, con tutti questi amici che aveva, Vadigno, diciamo che per Donna Flor, e solo per Donna Flor, e solo per la protagonista del romanzo, riappare come, esattamente come era prima. Mi piace finire il racconto di questo romanzo con l'ultima scena del film Donna Flor e i suoi due mariti, che prende lo stesso titolo del romanzo, quando è molto bella questa scena, a me ve la racconto così com'è, cercando, spero di non turbare i vostri animi sensibili, ma c'è il film, sì, quindi per carità ha passato la censura, guai. Niente, è una domenica, il dottor Teodoro esce, si prepara. Indovinate per cosa? Per andare alla messa. Notate che Vadigno era morto di domenica mattina durante il carnevale divertendosi. La scena finale è quella del dottor Teodoro che si prepara, che si veste di tutto punto per uscire, per andare alla messa con la sua sposa assolutamente ingioiellata, bellissima ancora nelle sue forme. Quindi la prende a braccetto, il dottore da una parte, Donna Flor dall'altra, escono, tutta la folla li saluta e accanto a Donna Flor, prendendola dall'altra parte, c'è il marito Vadigno, nudo, che con rispetto parlando le tocca il sedere, perché tanto nessuno la vede, le tocca il sedere, mentre Donna Flor dice buongiorno, buongiorno a quell'altro, mentre il dottor Teodoro, oh buongiorno dottor Teodoro, donna Flor, buongiorno a lei, i miei rispetti, ah sì sì, buongiorno, e intanto Vadigno si diverte con questa mossa. E ci sono... Lei aveva trovato il sistema per andare avanti e dove l'aveva trovato naturalmente il sistema? Nel magico, nel sovrannaturale, nell'occulto. Quindi in realtà nella sua psicologia, nel suo visto che mette da parte, man mano che si va avanti nel romanzo, questa sua abilità culinaria, e questo è un vero peccato, perché certamente queste... Dunque, dopo ne parla sempre di meno. Il romanzo ne parla sempre di meno. Dice qualcosa alla fine su alcune informazioni e dice che il dottor Teodoro è di Oshala. È un nome, Oshala è un nome di una località, ma è un nome che significa in realtà che ha a che vedere con l'arabo, vuol dire magari. Si vede subito dal suo modo di fare serio e dalla compostezza. Quando risplende nel suo completo bianco e porta in mano il fagotto, sembra Osholufan, quindi sembra una divinità, no? Ad Oshala non piacciono i condimenti, non si adopera il sale e non sopportano l'olio. Figuratevi quella ricetta della mocheca dei granchi molli con le cipolle, con tutto da pestare. Quindi, anche dal punto di vista culinario, alimento di Eshu, dice, è tutto quanto si può assaggiare e mangiare, ma la sua bevanda è la cachaça pura, l'acquavite, quella di cui abbiamo parlato all'inizio. Quindi questo è un pochettino i suoi gusti, tanto per inquadrarlo, quindi una persona squisitamente attaccata alle tradizioni della sua terra. Comincia proprio con queste ricette delle divinità, dedicate alle divinità brasiliane. Non ci sono poi altri momenti particolarmente interessanti dal punto di vista mangereccio. Quello che invece interessava a me era farvi vedere come tutto questo si inserisce, la cucina si inserisce nella letteratura e diventa essa stessa alla fine letteratura. E non si fa fatica qui a dividere quella che è la ricetta della mocheca di granchi molli da queste ricette ultime. Fatto sta che Donna Flor, forse probabilmente anche perché le mancava la cucina, riesce a ottenere questo suo equilibrio, chiamiamolo pure equilibrio, nel momento in cui Vadinho ritorna, sia pure sotto forma di spirito o comunque sia pure sotto una forma non visibile da tutti, per soddisfare sua moglie, per darle quel conforto anche psicologico, anche che invece le mancava. Due parole su Jorge Amado, l'autore è nato nel 1912, è morto recentemente nel 2001, si è occupato pochissimo di politica, si è candidato ai tempi dell'Assemblea Costituente Brasiliana, quindi nel 1945, in politica, ma ha abbandonato molto presto il suo impegno. Ecco, quindi diciamo che è uno scrittore, come c'è una parola che va molto di moda oggi, uno scrittore impegnato, però impegnato molto poco. Uno scrittore che era impegnatissimo appunto a ritrarre tutti questi caratteri e tutte queste caratteristiche delle donne e degli uomini di Bahia. Se voi avrete la possibilità di leggere il romanzo, vedrete che ci sono tantissimi personaggi, dalle pettegole del paese ai poeti, alle allieve di Donna Flor, un po' svergognate appunto, al prete, quindi anche questo dualismo tra la religione, la fede e la tradizione delle magie. Quindi l'andare sia dal sacerdote che dallo sciamano. La scena ultima è straordinaria, no? Questi che escono, che vanno a messa, e durante questo breve tragitto, salutando come si conviene la domenica mattina a tutti gli altri, c'è Vadinho che ha questo approccio, quantomeno. E questo è il finale del film è quello che io ho scelto per raccontarvi questo romanzo, che spero vi sia piaciuto, come la cucina che ci è inserita. La prossima volta, tra un po' di tempo, parleremo del Gatto Pardo di Tommasi di Lampedusa. Vi anticipo subito che non sarà una lezione incentrata particolarmente sul Gatto Pardo, quindi chi già si aspetta che io narri le storie del buon Tancredi con Angeli, queste storie che sappiamo un po' tutti, resterà un pochettino deluso. Adesso però non scopro naturalmente le carte, e parlare della cucina nel Gatto Pardo, della cucina ai tempi del Gatto Pardo, sarà un passo successivo a cui vi invito, se volete. Quindi con questo do per chiuso il nostro impegno reciproco e se volete eccomi qua. Ah, segno che siamo liberi, io resto per chi vuole. Ah, Giorgio Amado, beh, Gabriella Garofano e Cannella, anche questo è un... sì, sempre qualcosa da mangiare, sempre qualcosa che ci ricorda la cucina e... Sì, c'è un momento in cui Donna Flor chiede al marito Vadigno di descrivere com'è Dio. No, gli dice, ma tu che sei stato dall'altra parte, dimmi un po' com'è Dio. E Vadigno, in onore alla sua cucina, le dice, Dio è grasso. Che è una visione molto... Grazie, arrivederci. Grazie, grazie, buonasera, buonasera. Grazie, grazie, a presto, grazie. Che è una visione molto... Dio è grasso. È una visione molto diversa da quella che abbiamo noi cattolici, però se pensate ai buddisti, la rappresentazione del Dio di Buddha è grasso, quindi non è che è, però dice Dio, insomma, Dio è grasso. Poi dice Gagarin, quando andò in spazio, disse la Terra è azzurra, no? È azzurra. Di colore azzurro, mentre il dottor Teodoro dice un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto, quindi il massimo della pignoleria è di questo. Vabbè, altro, grazie, buonasera a tutti.